Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta con questa nuova puntata di Palla in tribuna, puntata del martedì. Insomma, ci avviciniamo a piccoli passi verso Parma Hellas Verona domenica ore 15, match importantissimo, non diciamo fondamentale ma certamente importantissimo, contro una squadra che ha messo Zanetti così praticamente alla porta, anche se manca ancora ufficialmente la conferma e lo diciamo del suo esonero, però sembrerebbe tutto fatto con la promozione di Paolo Sammarco, ex giocatore che io ricordo soprattutto nel Chievo, dalla primavera alla prima squadra, anche se non ha il patentino ma sarà affiancato da qualcuno con il patentino evidentemente, però questo lo vedremo. È certamente una situazione che ci interessa da vicino, ma ci interessa di più ciò che accade in casa Parma, soprattutto discorso infortuni. L'abbiamo detto ieri a Bar Sport, se ci avete seguito, se no lo ripeto, Balog ha questo problema, ha un muscolo, ma non dovrebbe essere una cosa che lo terrà fuori molto. Adesso vi leggo specificatamente: muscolo profondo del bacino, un risentimento, adesso non sappiamo esattamente quale muscolo, comunque non è questo importante, l'importante è che un risentimento, dovrebbe essere una cosa breve, non sappiamo se ci sarà domenica, è monitorato giorno per giorno ovviamente dai sanitari, dallo staff medico del Parma, quindi si saprà. L'importante era non perderlo a lungo. Più a lungo, purtroppo, perso già dopo il ritorno Lautaro Valenti, insomma veramente molto 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 sfortunato questo ragazzo. Freo mi scrive: buongiorno Alberto, per favore no derby con la Reggiana. No, in che senso Freo? Non ho capito, cioè l'anno prossimo che il Parma retrocede vuoi dire? No, per carità, non vogliamo pensarci adesso assolutamente. Attendiamo notizie, insomma, da Verona, ma Zanetti sembra veramente sembra già con la valigia pronta e già fuori dalla porta. Comunque capiremo cosa succederà, ma ripeto, e poi il Parma che indipendentemente da questa situazione deve fare la partita. Allora, un paio di comunicazioni, il messaggio per scriverci è il 333-9200-170, poi c'è questa settimana il concorso Clicca Radio Parma. So che ieri non è stato messo in palio il biglietto, cioè non c'è stata la famosa notifica per vincere un biglietto di tribuna d'onore al Tardini per Parma-Verona, come facciamo in tutte le settimane prima dei match casalinghi, quindi ogni giorno è buono, e della settimana dovete aver scaricato, lo ricordo, la app per tablet e smartphone di 12 TV Parma, attivare le notifiche della nostra app e lì può arrivare durante quest'ora insieme, da un momento all'altro, la notifica con la messa in palio del biglietto. Dovete essere poi i più veloci a mettere il vostro nome, cognome e mail, credo io. Io ovviamente non l'ho mai fatto, quindi, ma il form è guidato e è assolutamente molto semplice, vince il primo che risponde compilando questi dati. Allora, facciamo così, visto che ieri sera appunto siamo stati insieme in prima serata per Bar Sport, ovvio, e sono intervenuti tra gli altri, ve li dico nell'ordine in cui li sentirete nel servizio, Marco Gian De Biaggi, Alessandro Mora, che è un giocatore della futura Fornovo Medesano, che ha giocato anche nelle giovanili del Parma, e poi Marco Ballotta, che ha parlato anche di Suzuki, e quindi vi facciamo sentire le loro voci.
La partita è andata così, nel senso, si sperava magari di fare una prestazione migliore, questo sì, però il divario fisico e tecnico dell'Inter confronto al nostro al momento attuale è netto.
Vecchia ha costruito la squadra così a partire dall'anno scorso e penso che non cambierà l'idea in questo momento, anche perché la squadra ha degli automatismi ed è giusto non toccarli. Mi avviso, penso che sia corretto. È ovvio che quando ti mancano determinati giocatori, come può essere Bernabé, che per il Parma è la luce, nonostante da quando si è fatto male abbiamo fatto probabilmente più punti di quando non c'era, però diciamo che la squadra è stata strutturata in un modo, poi ha determinate mancanze ed è ovvio che poi certe prestazioni possano risentirne più di altre.
Una squadra giovane, però giocano sempre, continuamente, mancano secondo me un po' di esperienza, perché anche nei momenti un po' più delicati pensano sempre comunque a giocare. Adesso probabilmente cambierà un qualcosa perché incominciano a diventare importanti i risultati, però li vedo positivi, ecco, sempre propositivi, cercano di giocare a pallone continuamente. Suzuki era un po' titubante all'inizio appena arrivato, perché è un portiere giapponese, insomma nel nostro campionato non si era mai visto, però è indubbio che il portiere è un ruolo delicato, di conseguenza prima di fare questo tipo di scelta la società ha ponderato adeguatamente, perché insomma sbagli il portiere, sbagli veramente tanto. Invece si è rivelato una sorpresa, sta facendo il suo, sta facendo bene secondo me, poi è indubbio che deve migliorare tanto, essendo giovane c'è tutto lo spazio materiale per poterlo fare.
Palla in tribuna.
Così dunque Gian De Biagi, Mora e Ballot. Allora, messaggio di Davidone che dice: certo che siamo relativamente sfortunati, Zanetti esonerato e Nesta quasi, due squadre che dovremmo incontrare. Invece a Freo dico: non ti preoccupare, visto che alla Reggiana piace tanto il vi vinci, la categoria gioco di parole. Ben ritrovato Francesco Monaco intanto, ciao Francesco.
Ciao, ben ritrovati a tutti voi, ciao Alberto, molto bella la battuta del Vinci, non l'avevo mai sentita, è fantastica.
Allora, invece Daniele da Medesano dice: a questo punto per il Verona i centrali sono obbligati, Del Prato e Leoni. Beh, dopo ne parliamo di questo. Facciamo prima però un passo indietro, torniamo a venerdì sera alla partita con l'Inter. Ieri, insomma, il mood prevalente in studio a Bar Sport dei miei ospiti era dire: beh, l'Inter era comunque troppo forte, il Parma tutto sommato non è che abbia poi sbagliato particolarmente l'approccio o cos'altro, non poteva che finire così. Ma molti tifosi invece ci scrivevano, l'abbiamo letto, che qualcuno ha detto addirittura: il Parma è andato a fare allenamento, l'atteggiamento non era quello giusto, c'è stato un atteggiamento anche troppo spregiudicato dal punto di vista tattico. Tu come l'hai vissuta, a caldo e anche a freddo, questa sconfitta, Francesco?
Ma obiettivamente ha dato l'idea di un Parma che si sia preoccupato soprattutto di limitare i danni. Sicuramente non è stato un Parma spavaldo, non è stato un Parma sbarazzino, lo sarebbe stato se anche magari già in svantaggio avesse costruito diverse occasioni, magari pareggi, poi prendi il 2-1, cioè non aveva l'atteggiamento spavaldo, la sicurezza nel proprio gioco che aveva per esempio in altre trasferte contro le grandi. Ecco, a Napoli e in casa della Juventus aveva sfoderato una prestazione sicuramente non paragonabile, cioè molto migliore, sì, di quella di San Siro. Ecco, questo spirito qua io non l'ho visto.
Forse anche in termini di sacrificio, di sacrificio e dedizione difensiva, applicazione difensiva forse?
Ma sicuramente, cioè, il discorso dei, io sento molto l'eco, non so se
adesso si proviamo a sistemare della... No,
comunque il discorso dell'applicazione difensiva va di pari passo con l'atteggiamento giudicato, spregiudicato da molti tifosi, di giocare con un centravanti e tre mezzapunte. Io vedo una differenza di atteggiamento da parte di queste famose mezze punte. L'ho già detto, mentre Cancellieri dimostra una generosità veramente ammirevole, sì, da parte di Mane e Miaila, io questo atteggiamento non lo vedo e continuo a non vederlo. E anche perché ogni tanto, cioè, li segui quando ha la palla l'Inter, lo cerchi di capire i movimenti dei giocatori del Parma, chi ha scalato, chi no, chi ha sbagliato a staccarsi o chi è andato a coprire. Quando Di Marco fa il numero che si sposta la palla col tacco, cioè, Man sembra quasi che lo affronti di schiena. Allora, cioè, non basta rientrare, devi anche saper contrastare, saper mettere il corpo in un certo modo. Cioè, non sono certo io che posso dire certe cose, visto che non ho fatto minimamente del calciatore, dell'allenatore a nessun livello, però le partite ne ho viste avvagonate e credo che il problema legato all'atteggiamento della squadra sia anche quello, cioè torni per fare qualcosa, per cercare di contrastare l'avversario e di recuperare il pallone. Ecco, io non lo vedo da parte di tutti questo discorso, questo atteggiamento.
No, indubbiamente è così, altrimenti insomma anche con l'Inter qualcosa di diverso si sarebbe visto, detto che poi loro hanno avuto anche tante occasioni, quindi tutto sommato il 3-1 come risultato c'è anche andata bene. Poi chiaro, se fa gol Cancellieri su quel tiro in crociare, beh, però non è che fosse poi era un po' defilato, non è che fosse un'occasione così clamorosa.
Quale?
Ma quella di Cancellieri nel primo tempo sullo 0-0.
È stata una bella azione, è stata una buona conclusione.
Sì,
perché
sì, comunque la porta l'ha presa.
La porta l'ha presa, esatto. Poi ha tirato un'altra volta, ma ce l'aveva sul destro, lì la porta non l'ha presa, ma anche quella era un'azione buona, e comunque i due tiri in porta riportano allo stesso giocatore. A tirare in porta è stato solo lui.
Sì, sì, è vero.
Oltre a Somma.
Oltre a Somma, che ha fatto una bella partita, sì. Dai, venerdì.
Sì, sì, Somma è stato giustamente considerato anche dalle votazioni il migliore del Parma, anche se i voti sono stati relativamente bassi rispetto ovviamente alla partita con la Lazio, però il migliore è stato Somma, e subito dopo ci metto Cancellieri, perché comunque lui continua ad avere lo spirito giusto ed è l'unico che ha tirato in porta.
Ma secondo te, vedere un centrocampo a tre è una cosa che non... L'anno scorso Pecchia un paio di volte qualcosa l'aveva fatto. È anche vero che quando metti un trequartista più di copertura è poi quasi un centrocampo a tre, cioè diventerebbe un 4-3-3 più classico, ecco. È plausibile secondo te? Cioè, è auspicabile?
Ma la cosa curiosa è che fin tanto che c'è stato Bernabé, lui ha sempre giocato con tre centrocampisti.
Sì, alla fine
Che poi fondamentalmente fossero Bernabé, Som e uno tra Esteve e Fernani, a seconda di quello che stava meglio. Si discuteva sul fatto che ma perché gioca più avanti Som, Bernabé dietro. Però è da quando si è fatto male Bernabé che come sottopunta viene scelto prevalentemente un giocatore offensivo anziché, per esempio, la conferma di Som con Esteves e Keita mediani, esatto. È quello che ci si aspettava obiettivamente. Poi gli infortuni, la coperta corta, ne hai tre di numero, quindi schieri due per avere un cambio. Ma è nato con gli infortuni di Bernabé. Prima il modulo era sicuramente offensivo, votato a giocare in un certo modo, ma con tre centrocampisti. Quindi è delle ultime settimane questa, tra virgolette, io la considero una novità, però non è che Pecchia gioca con quattro punte dall'inizio da quando è arrivato a Parma o da un anno, gioca con quattro punte da qualche partita.
Sì, no, hai perfettamente ragione. Vabbè, insomma, l'Inter l'archiviamo, dai, è ovvio che io capisco benissimo comunque un po' di, non dico rabbia, però di disappunto per dai parte dei tifosi.
No, ma non ci può essere, cioè ci può essere il disappunto
per l'atteggiamento. No, ma perché è positivo, comunque si vorrebbe far punti contro chiunque, anche perché abbiamo spesso detto che poi questa squadra i punti li fa con le grandi, con le piccole praticamente ne ha fatti pochi. Quindi poi ci sta che anche il tifoso dice ok, però allora non posso accettare come se niente fosse una sconfitta, ma ci sta secondo me.
Sì, sì, però voglio dire l'Inter rientra nella categoria della partita con l'Atalanta.
Con molta serenità, con molta serenità.
Con squadre ingiocabili, certo. Ed è stato molto bravo il Parma a vincere con la Lazio.
Sì, no, ma avremmo fatto tutti la firma, penso, per tre punti in questa partita.
Certo.
Poi che fossero tre pareggi o una vittoria o due sconfitte, cambia poco, potremmo dire, adesso ragiono a voce alta, tre pareggi buono perché non perdi mai grandi segnali di compattezza, però almeno ti sei tolto lo sfizio di un grande pomeriggio con la Lazio.
Esatto, quella è stata una partita da incorniciare,
quindi
sono concordo, se tre punti dovevano essere meglio così.
Sì. Allora, Davidone dice, le parole dette da Francesco sono sacrosante, sono quelle che ho scritto esattamente a diretta live dopo la partita, ma ne som... poco reattivi e decisivi sul gol di Di Marco. Per il terzo gol invece Turan dimenticato completamente. A Francesco invece dico, visto che non vuole fare l'allenatore, vista la precisione dei suoi interventi, di tornare assolutamente a fare stazione di Monaco, glielo dirò sempre.
Io lo ringrazio invito a tenere duro.
Sì, esatto.
A portare pazienza.
Noi invece spazio te lo diamo, vedi come sempre, sì, come apprezzano tutti i nostri radioascoltatori.
Pure troppo, si direbbe a Roma, pure troppo. No.
Prossima fermata, a proposito di stazioni, la partita col Verona al Tardini, e allora questa sì che dopo diventa fondamentale. La domanda è sempre la solita: Parma obbligato a vincere, sotto una parola obbligato, o no?
Ovviamente sì, ma prima ancora che per i tre punti, obbligato a vincere, perché questa storia che in casa non riesci a battere le tue avversarie dirette
diventa pesante,
dopo diventa una fola.
Sì,
cioè,
sì,
quindi
sì,
obbligato a vincere soprattutto per questo, ti dimostro che lo scontro diretto in casa sono in grado di vincerlo, ho imparato la lezione, sono stato tra virgolette fregato, insomma ci hanno preso in mezzo il Cagliari Udinese e il Genoa, che quella brucia ancora di più delle altre due. Adesso sei vaccinato
sì,
per queste situazioni, quindi questo deve dimostrare il Parma, vincere per dimostrare che questo tipo di tabù, chiamiamolo così, viene sfatato. Poi ovvio contano i tre punti, però questa partita va vinta perché devi far passare un concetto.
Clicca Radio Parma.
Scusa, evidentemente, ecco qua, scusa Francesco, ma ti ho detto una cosa random che non controlliamo noi, giustamente, è arrivata la notifica, quindi sulle app, tu non puoi partecipare perché ti stiamo occupando il telefono, però
è arrivato... avrei dato comunque spazio agli ascoltatori.
No. Poi bisogna essere molto veloce, non so tu come te la cavi a scrivere con lo smartphone, bisogna essere molto veloce.
Allora, io sono molto veloce a scrivere con lo smartphone,
allora vedi.
Però... prima di Palla in Tribuna io ascolto spesso il mezzogiornale di Radio Capital e non vinco mai. Io sono velocissimo nello scrivere la risposta esatta e non boia se mi chiamano.
Vedi. Comunque insomma adesso la notifica è andata, immagino che i nostri radioascoltatori staranno compilando il form. C'è in palio al più veloce, lo ricordo ancora, un biglietto in tribuna d'onore per Parma Hellas Verona. Insomma posso già fare i complimenti al vincitore, non so ovviamente chi sia, ma penso che a questo punto ci sia già. Tornando a noi, ricordo tutte le settimane, mi raccomando, prima delle partite in casa c'è questa opportunità, dovete però scaricare la nostra app di 12 TV Parma e attivare le notifiche. Ricordo anche, visto che qualcuno mi ha chiesto delucidazioni, scusa Francesco, ne approfitto, che sull'app ci sono i podcast per riascoltare Palla in Tribuna, però non dovete andare, cioè dovete andare non nella sezione programmi, ma nella sezione in basso podcast, quella con le cuffie podcast, e poi ci sono i vari podcast con anche appunto Palla in Tribuna, che è l'ultimo nella fila, quindi ecco qua. Tornando a noi, Francesco, sì, dicevamo la partita con l'Hellas Verona, tutto assolutamente giustissimo, quello che hai detto è super condivisibile, insomma c'è da sfatare questo tabù anche proprio per un motivo di sblocco psicologico, mettiamola così. Questo cambio d'allenatore, che adesso non è ancora ufficiale, ma insomma via Zanetti, dentro qualcuno, forse San Marco, può essere un problemino per noi?
Ma se è una soluzione interna, può voler dire che non vogliono spendere altri soldi per un altro allenatore, o che non c'è comunque nessuno in giro libero che possa effettivamente farti fare un salto di qualità, darti la spinta, trovare toccare le corde giuste. Quindi se viene promosso San Marco non mi aspetto sicuramente un Verona molto diverso da quello che ha preso un'imbarcata con l'Empoli. Comunque prendere 4 gol in casa al primo tempo, non sta nel cielo in terra.
È una squadra che si sta un po' sfaldando, sembra, e poi magari
potevano essere 5 se dava il rigore per l'uscita del portiere sull'avversario lanciato a rete, e quindi loro danno l'idea di essere un po' allo sbando.
Sì. Già l'anno scorso, quindi, salvezza miracolosa.
L'anno scorso salvezza abbastanza miracolosa, poi a un certo punto Sean Sogliano è passato per una specie di maghetto, di giovane Sartori, trova gli sconosciuti, i calciatori sconosciuti in giro per il mondo, più o meno la stessa situazione che si era un po' verificata il primo anno della nuova gestione del Parma, che però andò come sappiamo, quindi li vedo abbastanza avviati su quella strada.
Sì.
E sicuramente quando, ecco, io ho visto la partita contro la Roma, che Verona vinse 3-2, c'era ancora Juric sulla panchina della Roma, però sì, comunque sempre la Roma, e quello che mi aveva colpito era stata proprio la compattezza, la grinta, la determinazione dei giocatori del Verona, che due volte in vantaggio erano sempre stati raggiunti, erano riusciti a trovare il gol della vittoria quando tutto faceva pensare che a quel punto lì si sarebbero potuti accontentare del pari.
Sì, infatti.
E quindi mi ero fatto l'idea di una squadra sicuramente abbastanza scarsa come qualità, ma con dei grossi valori.
Sì.
Che evidentemente non ha confermato, perché poi le ultime partite le ha perse tutte, ha preso 5 gol dall'Inter.
Mamma mia, sì.
4 dall'Empoli sono, cioè, veramente non vuol dire andare veramente in bambola dopo mezz'ora.
Sì, sì.
C'erano già 2-0 dopo 20 minuti. Una cosa mai vista.
No, è vero, è vero.
Riescono a segnare, riaprire la partita, ne prendono subito un altro.
Sì, sì. No, veramente.
Sembravano in stato confusionale, e non credo che in una settimana si possano fare miracoli. I giocatori sono quelli.
Anzi, forse potrebbe anche peggiorare la situazione, chissà. Vedremo. Messaggio di Ale che infatti dice: ma se per noi è un problema il fatto che il Verona cambia allenatore, loro cosa dovrebbero dire? A Parma lavorano insieme da 3 anni, ma non andiamo neanche a giocarle, inutili scuse. No, infatti ha perfettamente ragione, perfettamente. Cioè sì, a volte un allenatore nuovo può dare quella scossa subito, no? All'inizio, l'abbiamo visto anche a Parma in passato. Però,
sì, però quando le cose, voglio dire, lo stesso Ranieri è tornato a Roma, le prime partite le ha perse, ok? Erano avversarie diverse, però non è che ci ha messo comunque 2-3 partite.
Sì, sì.
E quindi, soprattutto in una squadra piena di stranieri che parlano lingue diverse, le stesse cose che si dicevano del Parma del primo anno della nuova gestione.
Sì, no, assolutamente. Allora, con Balog probabilmente fuori col Verona, direi che in difesa, le alternative, cioè, le scelte sono quasi obbligate. Del Prato, Leoni al centro, e a destra riproporre Koulibaly, cioè rilanciare Koulibaly o riproporre no?
Ma qualcuno ci ha visto un po' di dietrologia dietro, scusate il gioco di parole, l'esclusione di Koulibaly. Io farei giocare Koulibaly, visto che è una partita dove la spinta sulla fascia è un fattore.
Sì. Quindi,
ovviamente del Prato Leoni in mezzo, perché non ci sono alternative, e quindi io vedo Koulibaly
a
destra e Ranieri a sinistra.
Ok, quindi tu rilanceresti Koulibaly, e poi vabbè, insomma, gli altri ballottaggi, ci sono, centrocampo, non so, Estevez l'ultima non ha giocato
perché probabilmente per il tipo di partita, che il tipo di risultato che stava venendo fuori, un giocatore, un incontrista come Estevez poteva non essere il giocatore adatto per una partita dove cerchi di rimontare, visto che era abbastanza impossibile rimontare. Vabbè, a questo punto lo risparmio per averlo fresco col Verona, dove è vero che devi vincere, però devi anche garantire una certa copertura. Può darsi che Estevez parta titolare al posto di Keita, non lo so.
Ma può essere, potrebbe essere la volta che Keita non comincia.
È
sì, è molto difficile. Ultima domanda sul mercato: priorità, fammi la tua scala di priorità di quello che serve. Premesso che abbiamo detto, il Parma prende giocatori giovani, quindi.
Sì, il Parma prende giocatori giovani, prende giocatori di proprietà, non accetta prestiti.
Esatto.
Allora, adesso la coperta è corta in tutti e tre i reparti. Perché l'infortunio di Charpentier ti crea un bel buco, un bel vuoto anche davanti. Quindi hai la coperta corta in difesa, hai la coperta corta a centrocampo e hai la coperta corta in attacco. Questa società è sempre una sfida, non si fa sfuggire nulla. Probabilmente ha ragione, perché nessuno sbandiera i propri obiettivi, però io non do per scontato un intervento su tutti i reparti, anche se secondo me sarebbe assolutamente doveroso.
Sì.
L'unico nome che ha trapelato era quello di Erlich, che effettivamente al Bologna non gioca, e è un ragazzo cresciuto nel Parma, quindi comunque nelle giovanili del Parma, quindi conosce l'ambiente, potrebbe essere un nome assolutamente papabile per un posto da difensore centrale. Secondo me servirebbe anche un terzino sinistro. A gennaio il mercato è più difficile che in estate.
Sì.
È ancora più difficile trovare i giocatori giusti, anche perché anche le altre squadre vorranno rinforzarsi, l'Empoli piuttosto che il Genoa, piuttosto che lo stesso Verona-Venezia, cioè non siamo solo noi ad andare a cercare dei giocatori.
Eh sì.
Spero che abbiano già puntato, poi c'è il discorso del gruppo.
È complicato.
Anche quando dicono il centrale esperto, il centrale difensivo esperto, sì. Fatemi dei nomi,
esatto.
Perché se gioca in una squadra blasonata non viene a Parma,
no.
Gioca in una diretta concorrente del Parma non te lo danno.
Allora, io penso che
i centrali pronto lo trovi in Serie B.
Sì, ma allora ci teniamo quelli che abbiamo come titolari, come titolari, secondo me quelli che al Parma.
Obiettivamente adesso ne abbiamo 7-8 fuori.
Certo. No, parlo come valore assoluto.
Sì, però voglio dire, se dichiara è in lista, ma
no, è come se non ci fosse. Sì, sì.
Valenti fino alla partita con l'Inter e adesso è di nuovo infortunato, quindi magari adesso è ancora più difficile piazzarlo. Ciprien ce l'hai fuori rosa. Osorio
c'ha problemi alla schiena. Osorio ha dei problemi alla schiena che è molto complicato.
Quindi voglio dire, più i quattro infortunati, ci metto anche Kowalski. Balog non lo conto perché spero che sia un infortunio di al massimo una domenica. Tu hai 8 giocatori fuori.
Sì.
Sono tanti 8 giocatori.
Quindi, no, è vero.
Almeno 3, ma secondo me 4 a livello numerico di rosa e di rotazioni dovrebbero arrivare.
Un'ultimissima considerazione, adesso cambiamo completamente argomento, non so se tu dai un occhio ancora alla Serie B. Ieri la Samp ha esonerato Sottil, la Samp sta andando particolarmente male, Tutino sembra tornato quello dei tempi del Parma.
Ci sono società, ci sono squadre che vanno malissimo perché ci sono comunque scricchioli, voci, spifferi a riguardo appunto alla proprietà, e la Sampdoria non è uscita fuori dai problemi che aveva ai tempi di Ferrero.
Vero.
Prendere 5 gol francamente non
è Sassuolo.
È chiaro che Sottil doveva essere esonerato già due domeniche prima, probabilmente anche la squadra non lo sopporta, non lo so.
È un po' una cozzaglia di giocatori quella squadra lì, però.
È una cozzaglia di giocatori, ma stanno cominciando a essere tante, perché voglio dire, la Cremonese che riprende Stroppa, ha una rosa veramente di livello, prende 2 gol in casa da Reggiana. Ecco, io dalla rosa della Cremonese qualcuno andrei a prendere, perché sono in tanti. E secondo me nel giro di 2 settimane arrivano a Natale che capiscono che ai playoff non ci vanno.
Vero. Adesso andiamo a spiluccare, a vedere cosa c'è nella rosa della Cremonese.
Sì, c'è parecchia roba. Poi dopo, oltretutto anche svalutata dal fatto che non stanno facendo molto bene. Però
sì.
Io andrei a pescare in quelle squadre lì. Cremonese, Palermo, partite ambiziose con giocatori comunque di livello, e con la squadra che deve un po' rinfoderare le sue ambizioni, magari qualcuno di questi giocatori scalpita per migliorare la propria propria categoria, la propria situazione. Ecco, quindi
è così.
Sono curioso,
vedremo.
Sono andato a vedermi anche alcuni highlights dei Philadelphia Union, perché siccome si faceva il nome di quel terzino tedesco,
sì.
Wagner, da Wagner nella città di Verdi è clamoroso.
Sì. È valido?
E non si capisce abbastanza bene perché dagli highlights
non puoi giudicarlo.
Ho visto fare 2 assist,
sì, è meglio che niente.
Tocca più a sinistro in America, poi
sì,
sono
io. Certo.
È che il terreno sintetico per me non è
calcio. No?
Non dico che non è calcio, ma non
è un altro gioco,
calcio.
È un diverso.
Però
sì.
Il fisico c'è, ecco.
Sì.
Vabbè, è un giocatore valido.
Francesco, grazie mille per questa chiacchierata. Ci sentiamo
grazie
la prossima settimana. Figurati.
E Forza Parma e appuntamento, credo mi chiamerete anche la prossima settimana, non so se sono delle vostre.
Sì, assolutamente. Grazie Francesco,
ciao.
Allora, ecco, messaggio di mercato. Engonge in prestito al Parma a gennaio, cosa c'è di vero? Ma c'è di vero probabilmente che il Napoli lo ha proposto come merce di scambio per il buon Bogni, che però il Parma non è intenzionato a cedere a gennaio, quindi probabilmente c'è di vero la proposta del Napoli, non risulta che ci sia un'accettazione da parte del Parma. Allora, ricordiamoci sempre che per gli eventuali acquisti anche di gennaio ci sono pure i prestiti con diritto di riscatto su cui lavorare, non solo i prestiti semplici, ciao e forza Parma sempre, da Gianluca, che poi aggiunge: cancelliere ad esempio è uno di questi, se uno fa bene eventualmente lo si riscatta, altrimenti no, vedere Zani macchia. E poi Palumbo del Modena, consiglio per gli acquisti, sì, bel giocatore. Altro messaggio: ha ragione Monaco, l'unica delle quattro punte brava a tornare e dare una mano ai difensori, cancellieri, gli altri anche se tornano non hanno la stessa abilità nella fase difensiva, questo si è visto nel primo gol dell'Inter dove c'era Siman ma di fatto non è riuscito a intervenire. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo altri ospiti, dai, a tra poco.
Palla in tribuna.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua. Allora vi ricordo sempre il numero per scriverci, è il 333-9200-170 per continuare a inviarci i messaggi, insomma guardando alla prossima partita ma anche al mercato. Adesso io invece do il benvenuto a colui che oggi è direttore tecnico dello Juventus Club e mi correggerà se sbaglio, ma ha un passato anche nel calcio professionistico. Sto parlando di Roberto Bucchioni. Ciao Roberto, ben ritrovato.
Buonasera e grazie dell'invito, tutto giusto quello che hai detto.
Sampdoria, Bologna, poi Prato, Modena, ancora Prato, il Brescello degli anni mitici di inizio anni 2000, Palazzolo, anche un'esperienza all'Aglianese, e poi hai allenato anche nel settore giovanile dei Crociati Noceto, del Parma e del Sassuolo, insomma una bella esperienza. Tu sei spezzino, come si sente anche un po' dal tuo accento, non so se proprio Spezia città o dintorni.
No, sono nato alla Spezia, sono di un paesino fuori, siamo a Piano Magra.
Bellissimi posti quelli lì, assolutamente, che invidiamo, ma che non abbiamo poi a grande distanza, quindi sei un emigrante da un'oretta di macchina.
Sono appena tornato,
infatti. Infatti, se non ci sono cantieri sulla 15 si viaggia anche bene.
Ci sono però.
ecco, infatti.
E anche la neve.
Adesso sì, infatti. Roberto, parlando di calcio, insomma, è un Parma che si cerca di mettersi alle spalle, forse l'ha già fatto, anzi sicuramente, la partita con l'Inter e guarda quella contro il Verona. È davvero l'occasione per dare una sterzata al rendimento casalingo con le piccole. Tu che match ti aspetti domenica?
Sì, sono d'accordo, potrebbe essere veramente è vero che siamo ancora, deve ancora finire il giro di andata, però visti anche le partite che ci saranno in programma domenica, il Venezia andrà a Torino con la Juve, il Milan, il Genoa andrà a Milano, c'era Como Roma, insomma scontri diretti, c'è Lecce Monza, sconto diretto Parma-Verona, una vittoria del Parma vorrebbe dire tanta roba, perché comunque si metterebbe alle spalle diverse squadre anche con una buona distanza, anche se siamo, ripeto, ancora prima della fine del girone d'andata. Però mi aspetto una partita non semplice, perché comunque il Verona, che ha perso 11 partite, me ne ha vinte 4, e questa le permette ancora di essere ha battuto il Napoli, ha battuto la Roma, quindi le permetterebbe ad oggi di essere agli spareggi, quindi è in difficoltà sicuramente, perché lo dimostrano tanti gol presi nelle ultime partite, le tante sconfitte, però ogni partita ha storia a sé, ecco, diciamo, forse cambierà l'allenatore, non so se è cambiato o meno.
Stiamo aspettando, guarda, l'ufficialità. Esatto. Oggi ancora l'ufficialità non c'è, lo ribadisco, perché stiamo seguendo, ma ancora non è arrivata, sembra che sia una cosa fatta. Ti chiedo, a proposito di questo, noi abbiamo detto, per il Parma potrebbe essere un piccolo svantaggio, magari una reazione, una radioascoltatore ci diceva, però insomma sarà anche un valore il fatto che poi il Parma giocano insieme da 3 anni, quindi non dobbiamo temere questa cosa. Tu che hai anche giocato e allenato, conosci il calcio, si potrebbe innescare un meccanismo favorevole al Verona magari a volte con il cambio d'allenatore, o dici che comunque è un fattore secondario?
Allora facciamo intanto una precisazione: se c'è un cambio di allenatore vuol dire che qualche problema c'è, quindi partiamo, questa è una certezza, però a volte un cambio di allenatore dà quella, diciamo, cambio di passo, quella sterzata che ci si aspetta. Adesso non so, leggevo che forse veniva il mister della primavera, ma non,
esatto,
non
si parla,
ne
di
sentono
questo.
Tante, sì. Esatto, quindi voglio dire, sicuramente una faccia nuova in questo momento potrebbe dare veramente, non dico entusiasmo perché l'entusiasmo a Verona in questo momento sicuramente non c'è, però magari sì, quel cambio di passo, sentirsi importante anche i giocatori che magari stanno giocando meno col mister precedente. Nel calcio a volte fare pronostici ci viene smentiti, però secondo me un 1% i giocatori sicuramente qualcosa in più daranno con un mister nuovo.
Eh sì, di solito è sempre così. Roberto Bucchioni, chiedo anche a te cosa serve a questo Parma dal mercato, visto che fra 20 giorni apre ufficialmente il mercato, le trattative iniziano anche prima, detto che anche Pecchi ha fatto capire che si punterà nel caso su dei giovani, secondo te dove c'è da intervenire con priorità?
Sicuramente mare in difesa, perché comunque l'infortunio di Cercati, Ballo, che insomma Leoni è una bellissima novità, però stiamo parlando di un ragazzo che deve ancora compiere 18 anni, quindi la difesa, Bernabé non so quando rientrerà.
Febbraio, inizio, fine.
Quindi voglio dire... io farei un intervento per ogni reparto, anche per dare stimoli nuovi sia ai giocatori che stanno giocando sempre che anche quelli che hanno giocato meno, magari trovarsi qualche faccia nuova a volte fa sicuramente bene. La priorità, fermo restando che la priorità secondo me è la difesa.
Sì, soprattutto adesso con questi infortuni. Quanto manca Bernabé in una squadra così? Anche con l'Inter sono mancate un po' le sue verticalizzazioni veloci, Roberto, non so se sei d'accordo.
Sì, è un buonissimo giocatore, vede delle giocate che tanti giocatori magari non vedono e cerca, sì esatto, come dicevi tu, le verticalizzazioni verso gli attaccanti, fermo restando che comunque l'Inter probabilmente anche con Bernabé sarebbe stata dura lo stesso per il Parma, però con altre squadre sicuramente la qualità di Bernabé, la mancanza della qualità adesso che è infortunato si fa sentire.
Assolutamente. E, Roberto, un giudizio anche tu su questo 4-2-4, che poi è un 4-4-2, è lo schema giusto per il Parma o magari ci vorrebbe una virata sul 4-3-3? Sono un po' queste le alternative che dividono i tifosi. Adesso non parliamo di 3-5-2 perché sappiamo che con Pecchia non lo si farà mai, però magari un 4-3-3 che poi non è troppo diverso dal 4-4-2, 4-2-3-1, insomma.
Ma guarda, sono sincero, io l'ho visto, l'ultima partita che ho visto col Parma è stata con l'Atalanta il primo tempo, fermo restando che l'Atalanta insomma viene da 10 vittorie di fila, si può considerare una corazzata non solo italiana, mi verrebbe da dire.
Sì, assolutamente.
E quindi io giocavo difensore centrale, quando avevo il riferimento davanti alla difesa che mi schermava le palle dirette per gli attaccanti lo preferivo,
ecco.
Quindi voglio dire, a volte avere anche se Bernabé è un giocatore con caratteristiche offensive, però un altro giocatore davanti alla difesa, un 4-3-3 forse potrebbe dare più certezze, fermo restando che il Parma comunque, voglio dire, sta facendo un buonissimo campionato. Ecco.
Sì, assolutamente. Prima di salutarti, Roberto, come va in casa Juventus Club Parma, visto che una società insomma da sempre modello, con tanti ragazzini, quanti sono tra l'altro adesso?
Abbiamo 400 ragazzi, abbiamo 400 ragazzi, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, che le nostre soddisfazioni sono di dare i ragazzi alle squadre professionistiche, perché anche l'anno scorso tra Parma, Reggiana, Modena, Sassuolo avevano dato una decina e queste sono le nostre soddisfazioni, al di là dei risultati insomma sportivi che vengono in secondo piano, ma far crescere, mettere in mostra dei ragazzi per le professioniste, questo è la priorità che io ho di questi tre anni che sono Juventus Club.
Eh sì, questo è il vostro è il riconoscimento migliore del vostro lavoro, assolutamente. Roberto Bucchioni, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi dell'invito, buona serata.
Ciao Roberto, grazie mille, assolutamente. Ha fatto bene a specificare Juventus Club Parma, di Parma, beh, ma no, ci mancherebbe, insomma. Non sono più quegli anni, dai, diciamolo, la rivalità c'è sempre, ma è un po' sopita adesso. Vabbè, così c'è sempre, però c'è sempre. Allora, messaggio di Ale: ma sul mercato, a parte il pensiero della società, siamo sicuri che Pecchia voglia innesti? Pare sempre che abbia il terrore di toccare sottilissimi equilibri e praticare nuovi inserimenti. Ma Ale, secondo me, a lui non dispiacerebbe, poi è un problema che vorrebbero avere gli allenatori, ci mancherebbe. Allora, vedo Davidone che dice: beh, rivalità poi in parlema, nel senso che ce n'è o non ce n'è, Davidone, con la Juve? Vabbè, quello che si è vissuto dai anni 90, primi anni 2000, è ripetibile. Però, quando ce n'è, no, sono d'accordo. Non è più come allora, però stavo dicendo, se pensiamo 2014-15, l'anno del fallimento, che poi l'ultima vittoria con la Juve, gol di José Mauri, insomma, bella storia, e sono convinto che quando ci sarà la Juve al Tardini sarà, il clima sarà molto 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 caldo e sarà sempre una grande partita, sempre molto attesa. Adesso però andiamo in pubblicità, che poi abbiamo l'ultima parte con Lorenzo Longhi, a tra poco.
Palla in tribuna.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli trovi da giovedì 12 a sabato 14 dicembre pere abate a 1,98 euro al chilo, mele golden trentino a 69 centesimi al chilo, broccoli a 1,69 euro al chilo. Questo Natale decoralo con le nostre stelle di Natale, in promozione dal 5 al 24 dicembre. Stelle vaso 10 a 3,99 euro, stelle vaso 15 a 5,99 euro, stelle vaso 17 a 8,99 euro. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
È arrivato Babbo Natale nelle splendide vetrine di Catellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Eurotorri a Parma. Cerca 20, 30, 50 buone ragioni consigliate dal Babbo per acquistare stivaletti Guess, Steve Madden, sneakers Saucony, Colmar, Skechers, comode Melluso, Valle Verde, Frau, IG & Co, caldi Australia Nemu, grintosi Dr. Martin, stilosi décolleté, gioiose Lelly Kelly, Geox, con una montagna di calde proposte autunno-inverno per i vostri regali di Natale. Assortimento e convenienza solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Eurotorri a Parma. Sempre aperti fino alla Befana e buon Natale!
Quest'anno il Natale al centro commerciale Fidenza è ancora più speciale. Ogni sabato 7, 14 e 21 dicembre, con un acquisto minimo di 30 euro, ricevi un regalo diverso per rendere unica la tua tavola delle feste. Scopri tutti i dettagli allo stand su centrocommercialefidenza.it o sulla nostra pagina Facebook e Instagram. Centro Commerciale Fidenza, via Giavazzoli a Fidenza.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta, do subito il ben ritrovato al giornalista freelance che collabora anche tra le altre cose con la Gazzetta di Parma, Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, te che conosci bene tante cose, tra cui anche la Serie A, le pieghe sotto molti aspetti, la domanda che ho tenuto in serbo per te è: l'Hellas Verona pare sia in vendita. Secondo te quanto è appetibile come società? Comunque la piazza c'è, la storia anche lì, che prospettive vedi?
Beh, adesso parlare di prospettive è un discorso molto lungo e molto complesso, che ha a che fare anche con l'attuale proprietario e con quelli che sono stati gli ultimi anni, i problemi societari degli ultimi anni del Verona. Se poi la domanda è qual è l'appetibilità di una piazza quale quella dell'Hellas, secondo me è anche significativa, ed è significativa sì, soprattutto perché abbiamo visto negli ultimi anni diverse proprietà, ne abbiamo parlato anche diverse volte qui a Radio Parma, sì, diverse proprietà, per esempio statunitensi, infatti, come anche appunto quella del Parma, trovare come appetibili alcune piazze storiche del calcio italiano. Sì. Il Verona indiscutibilmente lo è, sì, in questo senso.
Anche come città, voglio dire.
Ma come città, come
non
pubblico.
È Reggio Emilia, lasciami nella battuta da parmigiano.
Te la lascio, ma a prescindere da questo, c'è da tenere presente che comunque
anche dal punto di vista puramente logistico, è una città di grande valore, di grande pregio, perché comunque conta anche quello. A livello infrastrutturale, visto che tante proprietà vengono puntando anche, ma abbastanza legittimamente dal loro punto di vista, ad ottenere qualcosa dal punto di vista immobiliare, diciamo quantomeno più che altro di infrastrutture, per rendere il brand e la società in sé anche patrimonialmente più rilevante, beh, anche Verona qualcosa da fare eventualmente ci sarebbe. Quindi insomma, in ottica futura, se il Verona davvero dovesse avere un'accelerazione in termini di vendita, comunque anche a seconda di quelli che sono stati poi i problemi passati, i debiti che ha avuto la società e tutto il resto, se si dovesse trovare una quadra, io credo che in questo senso una possibilità per essere appetibile ce l'abbia molto più di tante altre società. Tra l'altro tenete presente che l'anno prossimo sostanzialmente ci saranno, credo anche, insomma, siamo nel periodo in cui si ricordano i 40 anni dallo scudetto del Verona, quindi c'è ancora quest'aura magica, insomma, che attorna all'Hellas, e quindi in questo senso c'è anche qualcosa in più. Ragione per cui effettivamente vedere il Verona rischiare di retrocedere in un'annata come questa a Verona dà ancora più fastidio.
Ah, immagino. Speriamo che non si riprendano domenica contro il Parma. Come la vedi la squadra? Obiettivamente naviga veramente in cattive acque. Però poi alla fine 4 vittorie le ha fatte anche contro squadre importanti.
Il Verona ha fatto molto bene in quello che è stato il calcio d'agosto, cioè nelle prime giornate di campionato, quando a tutti gli effetti i punti contano ugualmente, però è vero che tante cose poi da allora sono cambiate e vale per tante altre società. Avevo visto il Verona dal vivo in questa stagione, appunto al Bentegodi contro la Juventus, e nonostante avesse perso 3-0 mi aveva dato una, almeno fino a quando è riuscito a rimanere in partita.
Sì, hai ragione, mi ricordo.
Mi ha fatto una buonissima impressione, soprattutto per alcune idee che aveva nel suo modo di giocare, anche una certa spregiudicatezza. Il problema qual è? È che i giocatori sono quelli. Insomma, non ha una rosa di grande valore, e questo è inutile negarlo. Del resto, già quello che è accaduto a gennaio di quest'anno, quando il Verona veniva da una buona parte della stagione, ha venduto comunque tutti e Baroni, tutti in metà squadra, e Baroni è riuscì a fare un miracolo con i nuovi giocatori che gli arrivarono, e dovendo rivoluzionare l'assetto dell'undici iniziale sostanzialmente. Beh, fu una sorta di miracolo, perché andò veramente molto bene, solo che i miracoli non sempre si ripetono, anzi è abbastanza difficile, e in questa stagione penso che il Verona rischi effettivamente di pagare tutto ciò che gli è andato bene nelle ultime stagioni.
Sì, sono d'accordo. Vediamo, noi tra le dobbiamo trovare almeno da metterci sotto. Lorenzo, l'occasione è troppo ghiotta di averti qui per non parlare, non chiederti qualcosa di questo mondiale per club, che ancora noi, insomma, noi soprattutto da Parma lo vediamo molto da lontano perché non ci riguarda. Giugno dell'anno prossimo, giusto, negli Stati Uniti c'è stato il sorteggio, ci sono Inter e Juventus, non ho neanche ben capito i criteri di qualificazione, ma qui è colpa mia. Dimmi un po' cosa ne pensi di questa novità. È l'ennesima cosa di cui non c'era bisogno, o effettivamente può avere un senso?
Allora, io non sono uno di coloro che vanno contro le novità e che le criticano prima di vederle all'opera. In linea assoluta devo dire che un torneo realmente globale dal punto di vista filosofico mi piace anche molto, perché insomma è indiscutibilmente una novità. Si tratta di una novità che chiaramente taglia fuori una buona parte, la stragrande maggioranza naturalmente dei club, ma questo vale per tante competizioni, in realtà se si guarda le varie piramidi anche del calcio locale. Però per quanto riguarda un torneo internazionale e dell'Italia come questo, devo dire che l'idea di poter vedere giocarsela assieme società, club di vari continenti, filosoficamente mi piace molto, sono molto curioso di vederla. Detto ciò, leggo anche, ho sentito e anche studiato diverse critiche che sono state fatte, neanche tanto al format, che è sostanzialmente lo stesso format del mondiale, mondiali precedenti, sostanzialmente mondiali per nazionali, intendo, quando erano a 32 squadre. Però appunto, rispetto a questo discorso, c'è da tenere in considerazione che tutto ciò si svilupperà nell'arco di un mese. Quel mese è un mese molto particolare, che porterà anche ad avere comunque delle deroghe per quanto riguarda la contrattualistica dei giocatori, perché se si gioca da metà giugno a metà luglio, chiaramente noi siamo abituati in Europa a
al 30 giugno che finiscono i contratti. L'abbiamo perso Lorenzo, adesso lo recuperiamo. 30 giugno finiscono i contratti, adesso volevo vedere bene il calendario del mondiale per club 2025. Ok, dovremmo averti Lorenzo, scusa, ti avevamo perso.
Non so però a che punto mi avete perso.
No, stavamo parlando del fatto che al 30 giugno scadono i contratti, giusto? Questo stavi dicendo teoricamente.
Sì, sì, esattamente. Poi in realtà ci sono già delle deroghe che verranno concesse alle società europee per modificare ovviamente questo aspetto, perché si giocherà fino a metà luglio sostanzialmente, quindi ci saranno anche dal punto di vista del mercato dei cambiamenti per quanto riguarda le tempistiche, naturalmente, perché sì, qualcuno dovrà fare un pochino di mercato prima, inevitabilmente gli verrà concesso. Quindi insomma ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, non ultimo il fatto che c'è questa enorme critica sul fatto che si giochi tantissimo. Ecco, io sì, questa però la vedo più che altro come un discorso un po' pretestuoso, perché sì, è vero che si gioca tanto, ma il problema non è tanto questo, il problema è che si gioca in maniera scriteriata. Sì. Scriteriata intendo che la gestione totale del calendario sull'arco dei 12 mesi per quanto riguarda il calcio è fatta decisamente male. Questo chiama però in causa i calendari delle nazionali, chiama in causa la Nations League, ne abbiamo parlato anche qui, chiama in causa tante federazioni e confederazioni che fanno sì che poi si sviluppi un calendario che inevitabilmente viene criticato, e giustamente, ma viene criticato più che altro per utilizzarlo come test politico, mi viene da dire, per chi gestisce l'UEFA da una parte, la FIFA dall'altra, e in questo caso anche con alcuni enti intermedi, penso alla FIFPro, che è il sindacato dei calciatori, che ha fortemente criticato il mondiale per club, ma lascia anche un po' perplesso questa critica, perché chiaramente un sindacato in realtà dovrebbe rendersi conto che a tali livelli di ingaggi ai quali sono arrivati i giocatori non si può pensare che non vengano richiesti ulteriori sforzi, quindi sono tutte questioni che andrebbero ragionate, diciamo, con maggiore equilibrio e non lasciandosi andare solamente agli slogan.
Sono d'accordo. Certo, il periodo è quello che è, però come dicevi tu può essere affascinante, insomma, vedere squadre. È anche un po' lo scontro finalmente, quando si dice ma quel campionato non vale niente, ma là, adesso almeno le vediamo, certo, in un periodo che poi con tutti i sedi del caso
è tutto da vedere, a mio avviso, tutto da controllare, perché è interessante questa idea, che ti dico, per me è affascinante, però è anche vero che poi quello che per noi è il momento in cui le squadre sarebbero ferme, diciamo sostanzialmente il periodo estivo, beh, trovi in altri continenti sono nel pieno del calendario.
Sì.
Ragione per cui ci saranno anche questi aspetti da tenere in considerazione che oggi noi sottovalutiamo, ma è proprio per questo motivo che, visto che peraltro si giocherà negli Stati Uniti, io sono molto curioso di vedere che cosa sarà. Detto ciò, ribadisco la mia idea di fondo, che una competizione globale sicuramente ha del fascino, anche vedere squadre che uno manco conosce, insomma, sì, vedere l'Oakland per esempio, certo, non credo che possa avere grandi possibilità. Tuttavia, però,
no, vediamo
anche
che calcio
questo
è
fa parte del calcio.
Ultima cosa prima di lasciarti, appunto, alla prova dei fatti, questa nuova Champions invece che impressione ti sta facendo?
Allora, mi sta anche abbastanza piacendo, perché per il momento ha fatto sì che si siano sviluppate anche delle situazioni a livello di risultati piuttosto difficili da pronosticare. Però è anche vero un altro aspetto. Oggi noi vediamo squadre come il Real Madrid, il Manchester City, il Paris Saint-Germain in grave difficoltà. Tuttavia mancano le ultime tre partite. Nelle ultime tre partite, se tutte queste squadre ottengono tre vittorie, passano tutte e passano bene, quindi aspetto anche qui di dare di parlarne definitivamente quando sarà finita questa fase a classifica unica. In questo senso è un grande mischione, per il momento abbastanza interessante, poi però vedremo a fine gennaio, perché teniamo anche presente questa fase finirà a gennaio, a fine gennaio, ci sono due partite a gennaio e il mercato a gennaio riapre,
quindi
ci sarà anche una situazione tale per cui avremo le ultime partite della prima fase con potenzialmente delle rose diverse, e anche questo cambierà alcuni equilibri.
Vero, assolutamente. Lorenzo Longhi, ti ringrazio tanto per essere stato con noi, appuntamento insomma la prossima volta che ci farai il piacere ovviamente di essere qui con noi a Palla in Tribuna. Ciao Lorenzo.
Piacere mio, alla prossima, grazie.
Grazie a te. Allora, direi che ci siamo, sì, sono le 15 passate, e io ringrazio voi per averci seguito. Simonetta Collini regia, c'era un messaggio di Luigi che leggo, a mio avviso non male un'idea di fare un mondiale per club, ma andrebbe fatto negli anni dispari così da non sovrapporre il calendario tra campionato mondiale per club e per nazionale, ma penso che sia già così assolutamente Luigi, non ci sarà, era improponibile questa sovrapposizione. Grazie a Simonetta in regia, grazie a voi per essere stati con noi, appuntamento a domani, sempre con Palla in Tribuna.